On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Woodstock 99.
There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi personaggi e i fatti della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha però dimenticato di aggiungere la prima come tragedia, la seconda come farsa. Questa frase di Karl Marx è oggi semplicemente ricordata come la storia si ripete sempre due volte, la prima come tragedia e la seconda come farsa, e gli esempi nella storia umana su cui si potrebbe applicare questa massima sono innumerevoli. La storia che stiamo per raccontarvi ha invece una sua peculiarità, ovvero quella di essersi ripetuta, sì, ma non due, bensì tre volte. La prima come trionfo, la seconda come farsa e la terza, infine, come tragedia, in una sorta di percorso inverso rispetto a quello pensato da Marx. Stiamo ovviamente parlando di Woodstock e del suo ultimo atto, quello conclusivo, quello del definitivo collasso di un mondo che nel 1999 non esisteva più. La storia inizia nell'autunno del 1998, quando il promoter di concerti del New Jersey, John Scher, propone a Michael Lang di organizzare un festival in occasione del trentennale di Woodstock. L'idea portava con sé grossi rischi. Il precedente concerto, quello del 94, era stranamente filato liscio. Il rischio di perdere il controllo della folla era stato concreto e alla fine ci aveva pensato il fango a distrarre gli spettatori dagli enormi problemi organizzativi e a non far sfociare tutto in una gigantesca sommossa popolare. Forse è per questo che stavolta non solo Roberts ma anche Rosenman se ne tira fuori, ponendo così fine definitivamente alla Woodstock Ventures. Per loro poteva bastare così. Lang e Scher, tuttavia, non sembrano voler dare peso alla cosa, anzi, sono totalmente convinti di poter ottenere un successo completo. Come al solito, il primo ostacolo è trovare il sito dove far svolgere il concerto, ed è qui che hanno la prima intuizione geniale, ovviamente siamo ironici. Troppa gente si era imbucata nei precedenti Woodstock, portandosi così via una buona fetta dei ricavi. Oltretutto, organizzare l'approvvigionamento di cibo e bevande con delle tende su un vasto campo non era stato efficace. Se non fosse stato per il cibo introdotto illegalmente dal pubblico nel 94, ci sarebbe stata una carestia. Quale luogo sceglieranno dunque? Una base militare, un ex aeroporto militare per essere precisi, la Griffin Air Force Base, sempre nello stato di New York ma a 160 chilometri da Bethel. Non sono solo i chilometri però a segnare una grossa distanza col passato. Nessun luogo poteva essere più lontano dallo spirito comunitario degli hippie di una base militare da dove partivano le esercitazioni dei B-52, e non stiamo parlando della band ma dei bombardieri, quelli che spargevano il napalm sopra i villaggi vietnamiti. Non una buona idea, neanche quella di allestire una sorta di centro commerciale per vendere, oltre al cibo e alle bevande, il merchandising. Forse la peggiore è quella di non aver calcolato che la struttura era stata chiusa 4 anni prima e che versava in una condizione di totale fatiscenza. Poco male, le ragioni del profitto hanno la meglio. L'importante è che questa struttura permetteva facilmente di mettere in sicurezza il perimetro, evitando dunque il rischio che anche stavolta il grosso del pubblico entrasse senza pagare. sarebbe stato l'orgoglio di Donald Trump. Una muraglia alta 3 metri posizionata dietro alla già presente recinzione col filo spinato. A questo punto Lang si rende conto che forse tutto questo darebbe un aspetto abbastanza tetro al festival e dunque pensa di chiamare diversi artisti per pitturare, nello stile del primo Woodstock, questi piloni, queste barriere e soprannominare il tutto Peace Wall. La presa in giro è piuttosto evidente. Non finirà bene, ma per questo è ancora presto. All in all, it's just a brick in the wall. All in all, you're just a brick in the wall. Dal momento che ogni singolo aspetto del festival aveva il suo relativo sponsor, soprattutto la copertura in pay-per-view di MTV, partnership rivelatasi estremamente vincente nel 94, il budget è pressoché illimitato e gli organizzatori possono avere chiunque vogliono. I no che riceveranno non saranno mai per questioni economiche. L'organizzazione era simile a quella del 94, un palco principale, un palco secondario e un palchino più piccolo per gli artisti emergenti, 3 giorni di musica e una notte di rave party dentro un hangar. Seguendo l'esempio della precedente edizione, portarono all'eccesso una cosa che invece avevano ben tenuto d'occhio nel 69, mettere insieme generi musicali, con le loro relative sottoculture, completamente diversi. 30 anni prima si era badato a chiamare soltanto gruppi rock, a dividerli per sottogeneri, badando bene a mettere le band più esagitate a notte fonda, senza particolari eccezioni. Adesso però la line-up spazia da Limp Bizkit a Fatboy Slim, passando per Alanis Morissette e Jamiroquai. Cosa comporta questo? I puristi, non solo quelli di Woodstock ma del rock in generale, faranno un passo indietro e la maggior parte del pubblico sarà, come dire, occasionale. A incidere anche il costo del biglietto, $300 all'inflazione attuale, fatto sta che gran parte del pubblico popolare del rock il concerto se lo deve vedere da casa. Sugli imbucati c'è una lunga diatriba. Perché? Perché ufficialmente i tagliandi staccati sono 250.000, ma chiunque abbia fatto un conto delle persone ne conta almeno più di 350.000. C'erano state delle brecce nel Peace of Wall? Non sembra. Forse la storia è un'altra. Naturalmente è soltanto una speculazione, ma pare che superate le 250.000 presenze, gli organizzatori avrebbero dovuto versare una somma molto più alta al comune di Roma che ospitava il luogo per l'affitto della base. Si parla di una 40 milioni di dollari di differenza. È dunque possibile che nel conteggio ufficiale gli organizzatori abbiano voluto far figurare meno persone per questa ragione. Naturalmente sono solo ipotesi di libertà, anche perché tratterebbesi di reato. Ma in ogni caso, torniamo agli artisti. Fra i no più celebri, quello dei Foo Fighters, che preferirono concentrarsi nella registrazione dell'album There Is Nothing Left To Lose. Ricevettero un no anche da Marilyn Manson, che disse che si rifiutava di suonare in un festival che avrebbe consentito di suonare anche ai Limp Bizkit e agli Stone Temple Pilots. Non importa, perché a dire di sì ci furono praticamente tutti gli altri grandi di fine anni 90. Gli headliner furono i Limp Bizkit, i Metallica, Red Hot Chili Peppers, Korn e Rage Against the Machine. Gli artisti di punta per la notte di rave sono invece Fatboy Slim e Moby. L'evento dovrebbe iniziare giovedì 22 luglio per finire domenica 25. Lo aspettano tutti come l'evento dell'anno. MTV ha preparato una copertura totale di praticamente 24 ore di diretta, ma ogni testata giornalistica locale e nazionale sarà lì per filmare tutto dal primo all'ultimo minuto. Si parte. Are you ready? I said, are you ready? Yeah. L'inizio del festival non è dei migliori. Chi si aspettava di vedere campi erbosi, fango e acqua, troverà al loro posto cemento, asfalto ed erba incolta. Se la pioggia era stata un problema enorme nelle prime due edizioni, questa volta ce n'era uno decisamente peggiore: il caldo. Un'ondata di afa record colpì quel weekend lo stato di New York, raggiungendo il picco la giornata di sabato. Giovedì il termometro già segna 39 gradi, acuiti dall'umidità e dall'asfalto torrido. I filtri di sicurezza questa volta funzionano. Praticamente nessun cibo o bevanda era transitato da fuori, droghe quante ne volete. L'unica soluzione è quella di abbeverarsi alle fontanelle pubbliche. Una sola fontanella pubblica, in una zona di diversi chilometri quadrati, oppure comprarla a uno stand all'esorbitante prezzo di $4, che sarebbero tipo 7 di oggi, con il caldo che aumentava e la sete che saliva. E non solo la sete, perché man mano che il caldo aumentava saliva anche il prezzo dell'acqua, giorno dopo giorno. L'ultimo giorno costava $12 di allora, quasi 20 di oggi. Un altro problema che si rende subito evidente fu quello che l'area adibita alle tende poste sulla zona erbosa dell'aeroporto non avrebbe contenuto tutti, anzi, sarebbe meglio dire pochissimi. La stragrande maggioranza dovrà mettere le tende sull'asfalto e insufficienti saranno ovviamente i servizi igienici, neanche a parlarne, e i cestini. La sensazione è che l'organizzazione questa volta abbia badato solo ed esclusivamente al guadagnare il più possibile, risparmiando su qualsiasi cosa. Niente però fu più grave dell'aver tagliato all'osso le spese sulla sicurezza per evitare, virgolettato dell'organizzazione, di essere comandati dalla polizia. È vero, in questa maniera le droghe sono entrate perché gli agenti erano gente a caso, senza esperienza, ma disposta a prendere due spicci. Verranno chiamati Peace Patrol e si distingueranno principalmente per non fare assolutamente nulla nei casi migliori e nella seconda sfruttare la loro posizione per ottenere bustarelle e favori, c'è addirittura chi dice sessuali. A molti dei giornalisti inviati inizia a venire il serio sospetto che si stia andando incontro al disastro più completo, anche perché c'è da considerare che questi problemi escono fuori giovedì 22, giornata dedicata agli artisti emergenti in cui il grosso del pubblico non è arrivato. L'indomani non prometteva niente di buono. Che il clima non è buono si capisce sin dall'apertura totalmente fuori contesto di James Brown. Una larga porzione della folla infatti se ne vada sotto al palco per andare a rinchiudersi negli stand riempiti di videogiochi a pagamento, naturalmente. Ciò nonostante, James tiene botta, riesce a conquistare una folla venuta per ascoltare tutt'altro. Ma non è il primo episodio spiacevole, in realtà ce n'è uno ancora precedente. Rosie Perez, insieme a Stephen Baldwin, ambedue attori, presentano il festival e appena Rosie sale sul palco, iniziano le grida. Show your tits! Mostraci le tette. Rosie è fredda e risponde $3.99, vai da Blockbuster, ti affitti, fa la cosa giusta che le mostro lì. Ma in ogni caso, il segnale è davvero pessimo. Dopo James Brown, i Jamiroquai, il cantante J.K. sarà il primo a interrompere momentaneamente l'esibizione per porre l'attenzione della sicurezza sul fatto che molte ragazze tra il pubblico stavano venendo palpate, come già detto i segnali non erano buoni, ma il coro sessista verrà ripetuto anche per l'esibizione di Sheryl Crow, che ha dichiarato oltretutto di essere stata colpita da delle feci lanciate dal pubblico e aver quasi interrotto l'esibizione per il disgusto provato. Il peggior concerto della sua vita, dice. DMX salirà sul palco poco dopo, incitando una folla che in realtà doveva essere calmata. Creerà scandalo decidendo di cantare la sua hit My Niggas, che verrà cantata a squarciagola da un pubblico prevalentemente bianco in diretta nazionale. You won't take this from me, baby. You will not take this from me, baby. Come on, come on, come on, my niggas. Some niggas that you don't wanna try. Some niggas just really do or die. For Hatrick, I was ready to cry. It's a fry. It's a fry. Dopodiché è il turno degli Offspring, che, essendo gli Offspring, si esibiscono un qualcosa di totalmente delirante. Dexter Holland salirà sul palco con una birra in mano che si scolerà durante la prima canzone. Prima della seconda, vuole impartire una lezione di etichetta al pubblico. Anche lui ha notato ed è disgustato, giustamente, dai numerosi palpeggiamenti che ha visto fra gli spettatori e urla alla folla: «Ragazze, strizzate le palle di chiunque provi a toccarvi!» parole sante, che verranno però oscurate dall'azione successiva: spaccare la testa con una mazza da baseball a quattro manichini con le sembianze dei Backstreet Boys. L'intenzione era quella di un atto d'accusa verso MTV, che quel giorno monetizzava sul rock mentre normalmente passava le boy band, ma in questo contesto fu più che altro vista come un'azione che giustificava, se non aizzava la folla, a una violenza ancora più alta. Dopo gli Offspring, il gruppo clou della giornata. Si può essere più scalmanati? Sì, ci pensano i Korn, all'apice della loro popolarità. La folla era stata fin troppo estatica per tutta la giornata, la paura che perdesse il controllo con loro si faceva estremamente seria. E Jonathan Davis, certo, non calmerà le acque. Anzi, salirà con una carica incredibile, aizzando la folla a fomentarsi, desideroso di fare il più gran casino della sua carriera. Ci riuscirà benissimo. Scelta di nuovo musicalmente insensata, non saranno loro a chiudere la serata, ma il Placido Bush. Davis dirà poi di aver temuto per lui, di aver temuto che la folla potesse reagire male al drastico calo di tensione, prendendosela con l'incolpevole artista che dal canto suo aveva il terrore della medesima cosa. Ma Bush fa il miracolo: con le sue note riesce momentaneamente a incantare la gente sin dalle prime due o tre canzoni e a placare la tensione che si era andata accumulandosi. Il primo giorno di Woodstock 99 finiva così, dopo essere stato sull'orlo del baratro, fortunatamente senza alcun drammatico incidente. It must be the skin I'm sinking in. It must be for real. So now I can feel I didn't mind. It's not my kind, it's not my time to wonder why. Think I'm white, everything's gray. Now you're here, now you're away. I don't want this, remember that. I never forget where you're at. Don't let the days go by. Could have been easier on you. I couldn't change though I wanted to. Should have been easier by three. Our old friend fear you and me. Misery. Ma la situazione già la mattina del 24 è veramente atroce. La gente ha dormito per terra, sull'asfalto, intende che non si reggono in piedi. La spazzatura è ovunque, una discarica a cielo aperto, perché i cestini c'erano, sì, ma pochissimi, riempitisi nella prima ora. Sì, sicuro, la spazzatura in terra c'era anche nel 69, è chiaro, è quasi inevitabile quando così tante persone si radunano, ma nel 69 c'era un'altra cosa. Sì, lo so, abbiamo già insistito su questo fatto, ma c'era una certa coscienza civica. Si erano immediatamente formati gruppi di netturbini volontari che ripulivano costantemente il terreno, sapendo di essere ospiti e la maggior parte di loro sapendo di non aver pagato il biglietto. Nel 99 non solo non esiste più questo senso di comunità, la società è immancabilmente cambiata, ma le persone hanno pagato un sacco di soldi per essere lì. Gli hanno tolto le bottigliette d'acqua, gli hanno tolto il cibo. E dunque, le persone non hanno minimamente intenzione di sopperire a servizi che gli dovrebbero essere dovuti. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Il dramma vero è quello dei servizi igienici, che hanno lo stesso problema dei cassonetti, ma con la differenza che le fuoriuscite non sono di piatti e bicchieri usati, ma di materia fecale che si sparge per metà del terreno, avvelenando i pochi servizi idrici. Qualcuno racconta che il solo contatto con quell'acqua bastava a provocare rash cutanei, figuriamoci berla. Ovviamente i venditori ne approfittano per alzare ulteriormente i prezzi e insieme ai prezzi sale la rabbia popolare. A questo punto il pubblico è drogato, sicuramente, perché l'unica cosa che non mancava era la droga, malnutrito, disidratato e sotto un sole cocente. Ancora non si vedono gli effetti, ma il punto di non ritorno è già stato superato.
Fuck you!
Tragica Leap aprono le danze la seconda giornata con qualcuno del pubblico che inizia a tirare sul palco bicchieri di plastica. La cosa stranamente piace a Kid Rock, che chiede di continuare senza alcun senso e provocando un bel dissesto generale, perché il lancio di bicchieri e bottiglie di plastica non finirà da qui alla fine del festival. Dopodiché è il turno di Wyclef Jim, che rincara la dose. Lanciate, continuate a lanciare, fatelo in segno di protesta verso i prezzi troppo alti dell'acqua. Vabbè, seguiranno i Counting Crows, Dave Matthews, che scordandosi di avere il microfono acceso dirà «Ammazza quante tette stasera!» e Alanis Morissette, che pagherà il fatto di esibirsi prima dei Limp Bizkit. Il pubblico iniziò a fischiarla verso la fine dello slot e inizierò a fare cori insultanti in un atto insensibile quanto ingiusto. Dopodiché è finalmente il turno della band New Metal, anch'essa al suo apice, se così si può dire. Dentro il cervello di Fred Durst notoriamente non c'è moltissimo, ma ci sono tre personalità che si alternano. Quella placata, che gli dice che deve andare lì a fare uno show sereno e tranquillo. Quella prudente, che gli dice che forse dovrebbe fare ancora di più, dovrebbe calmare la folla. E la terza, che gli dice di fomentare tutto e tutti e fregarsene delle conseguenze. E indovinate un po' quale vince? Come i Limp Bizkit iniziano a suonare, i primi atti di vandalismo verso le strutture del festival cominciano. La direzione va da Fred Durst sul palco a chiedergli per favore di abbassare i toni e Fred risponde urlando al microfono: «La direzione ci chiede di abbassare i toni, siamo qui forse per abbassare i toni? Semplicemente non fatevi male, datevi una mano se cascate, ma continuate così, noi non siamo gente da abbassare i toni come quella cazzo di Alanis Morissette». E se l'esibizione continua implacabile con i duri riff di chitarra dei Limp Bizkit, Fred Durst continua a rincarare la dose. Avete presente tutta la vostra energia negativa? Avete problemi con la vostra ragazza, il vostro ragazzo, i genitori, il vostro capo, con voi stessi? È il momento di scendere in fondo a voi, prendere quell'energia negativa e tirarla fuori! Si scatena il panico.
How many people here ever woke up one morning and just decided it wasn't one of those days and you're gonna break some shit? This is one of them days, yo, where everything's fucked up. You just want to break some shit. You feel me? Let's feel it. It's just one of those days where you don't want to wake up. Everything is fucked. Everybody sucks. You don't really know why, but you want to justify the
È un febbrile attacco verso tutto e tutti. La torre audio viene evacuata per paura che possa crollare. Alcuni iniziano a scardinare i blocchi del Peace Wall per poter fare letteralmente questa volta il crowd surfing, scelta che portò a innumerevoli feriti. I Limp Bizkit dovrebbero fare un bis, ma hanno staccato il microfono a Fred Durst per evitare che faccia guai. Fred dice però di aver capito la situazione, prende un secondo microfono e dice: Ok ragazzi, abbiamo tirato fuori abbastanza l'energia negativa, adesso tiriamo fuori quella positiva. E il terrificante tentativo di calmare la folla finisce con: andate con l'energia positiva, perché qui non ci sono regole, stronzi! Dopodiché sarà lui a salire su uno dei blocchi del Peace Wall per surfare sulla folla e cantare così il suo ultimo pezzo. E se Fred Durst ha continuato a declinare ogni responsabilità personale per le vicende di quella sera, beh, c'è una registrazione e una diretta mondiale a smentirlo. A questo punto ci vorrebbe un gruppo calmo come era successo il primo giorno, ci vorrebbe un Bush 2. Peccato che la lineup offra band non tipicamente conosciute per far star calme le persone. Dopo i Limp Bizkit ci sono i Rage Against the Machine e poi i Metallica. Si teme il peggio, ma per un secondo la situazione si stabilizza. Sia i Rage che i Metallica non hanno nessuna intenzione di continuare a tollerare quello che vedono e i numerosi appelli al pubblico quantomeno non fanno deteriorare il tutto. Non che si stia bene, si vive in una discarica, ci sono una marea di feriti, la gente non ha acqua e sviene, ma in ogni caso l'assalto feroce sembra placarsi. Peccato che sia soltanto l'occhio del ciclone. Perché quella sera l'organizzazione aveva genialmente, brillantemente pensato di far partire la musica del rave party. Vi lascio solamente immaginare cosa è potuto accadere. Descriverlo sarebbe pleonastico. Pensate solo che le quantità di MDMA probabilmente superavano in peso secco quelle di cibo all'interno della base aerea. E purtroppo, fra le violenze le peggiori, sono quelle appunto nei confronti delle ragazze, che se all'inizio vengono palpeggiate e molestate verbalmente, non che sia un qualcosa di lieve, dopo un po' di tempo subiscono abusi ben peggiori. Fatboy Slim dovrebbe chiudere la serata e lo sta facendo, ma mentre suona, un van sfreccia in mezzo alla stazione. Si aprono le portiere, scappano dei ragazzi. Fatboy Slim ferma tutto, guarda nel van. C'è una ragazza in stato di incoscienza che porta i chiari segni di uno stupro di gruppo. Si è andati oltre, si è superato ogni limite. Fatboy Slim è scioccato, il set viene immediatamente interrotto, il rave party pure, ma serve a ben poco. Perché la povera ragazza del van sarà solamente una di decine, decine e decine di ragazze che denunceranno all'autorità di aver subito stupri e gravi molestie. Questo macchierà in maniera indelebile l'immagine di questo festival, ponendo in un piano secondario tutto il resto. Difficile spiegare l'atmosfera che si respirava nell'aria della Griffiths Air Force Base la mattina del 25 agosto. La tensione era palpabile, così come i resti, a volte in senso fisico, della giornata precedente. Secondo l'organizzazione, gli incidenti erano stati gravi, è vero, ma casi isolati. Non c'era ragione per interrompere il festival. Io mi riservo di dissentire. Il pubblico non era solo arrabbiato, non era solo ancora carico della rabbia del giorno prima, aumentata dal non aver dormito un'altra notte, ma era anche stanco, stremato a livello fisico e a livello mentale, spossato da giornate interminabili sotto un sole cocente senza acqua e cibo. Ore passate prevalentemente a camminare tra un palco e l'altro, visto che distano quasi 4 chilometri. I colpi di calore si contano a migliaia, così come le persone che si erano prese una qualche infezione per via del terreno contaminato dai liquami. Se la sensazione di molti sarà di essere in trappola, qualcuno evocherà addirittura i campi di concentramento, e non un adolescente in stato confusionale, ma giornalisti come Kurt Loder di USA Today. Era una scena spaventosa, c'erano solo queste ondate di odio che si spargevano attraverso un posto devastato. Dovevamo scappare, dovevamo andarcene da là. E non era neanche facile. Woodstock 99, let's move this motherfucker! Piano piano la stessa sensazione si sparge per il pubblico. Molte persone iniziano ad andarsene. Le quasi 400.000 persone si erano dimezzate a fine giornata, ma chi resta lo fa perché qualche nome grosso ancora c'è. Perché nel pre-festival era stato promesso un grosso show segreto dopo le esibizioni finali e tutte le teorie su cosa potesse essere vertevano su un singolo punto. Un grande, infinito, grandissimo nome. Prince, no, i Rolling Stones. Per questa situazione le esibizioni della giornata di domenica, almeno le prime, passeranno quasi tutte in sordina. Willie Nelson, Elvis Costello, Jewel e Creed riceveranno un'accoglienza estremamente tiepida, salvo per il continuo lancio di oggetti dagli spettatori, che erano oltre il limite della sopportazione. All'ultimo però suonano su un palco i Red Hot Chili Peppers e sull'altro i Megadeth, dunque il pubblico un po' di pazienza decide di averla, ma è davvero poca. Che nel frattempo, con il benestare di Lang, organizzatore, era stata organizzata una fiaccolata in ricordo delle vittime del massacro della Columbine. Chiunque si fosse presentato al loro stand avrebbe ricevuto una fiaccola da poi utilizzare alla fine del festival. Sostanzialmente, in quella situazione, con quelle persone che già la notte prima si erano dati a stupro e saccheggio, gli organizzatori hanno pensato bene di distribuire fiaccole. Durante la giornata iniziano i primi fuochi, principalmente spazzatura. La situazione è tesissima. Cher va da Anthony Kiddis e lo implora di calmare la folla. Anthony ribatte: ma io non sono un profeta, sono un cantante, che c'entro io? Cambieranno idea durante la performance, perché Flea vedrà tante di quelle molestie dal palco che a un certo punto dovrà interrompere tutto. Nel frattempo, dall'altro lato della struttura, Dave Mustaine ingaggiava una battaglia personale contro il pubblico che aveva persino usato puntargli un laser addosso. Terminerà la sua esibizione con metà del pubblico che lo fischia, l'altra metà che tenta di picchiare il pubblico che lo fischia, e con un brano che riassume perfettamente questo festival. E la grossa, enorme sorpresa finale? Beh, sarebbe meglio che non ci fosse stata, perché quando gli spettatori scoprono che si tratta semplicemente di un laser show che avrebbe ricreato la sagoma di Jimmy mentre suona Woodstock 69, è l'ultima goccia. Il festival era stato corrotto e tradito, non aveva funzionato nulla se non far pagare prezzi osceni per tutto, acqua compresa. La musica era stata grandiosa, sì, ma nessuno se n'era accorto. A questo punto,
il furore dilaga in città.
O per meglio dire, nel festival. Le torri del suono vengono usate come pire funebri a cui dare fuoco, gli stand alimentari vengono saccheggiati, derubati e poi arsi come ritorsione contro i guadagni illeciti, ampiamente giudicati come immorali. TRL, invece che musica pop, manda in onda live il reportage di una zona di guerra presa in diretta e senza filtri, provando per una volta l'ebbrezza di essere dei veri giornalisti. Il pace wall viene completamente divelto, i suoi piloni usati come legna da ardere, i bancomat vengono distrutti e quando si riesce, svuotati. È il caos più totale. Intervengono tutti gli agenti che si potessero trovare al momento. Vengono mandati in tenuta antisommossa, ma sono solo 500, 700 al massimo, contro 200.000 persone. Provano a penetrare nella zona sud per poi risalire, ma ben presto capiscono che sono troppo inferiori di numero. Molti spettatori sono intenzionati a porre una strenua resistenza. Potranno semplicemente creare una linea di sbarramento e aspettare che il pubblico calmasse la sua furia iconoclasta. Poco dopo l'alba, quando la situazione era tornata lentamente alla normalità, la zona sembrava essere stata il teatro di una battaglia. Che ci fosse stato un festival, non vi era alcuna traccia. E quando i giornali escono, molti descrivono l'accaduto come «The day live music died». L'eredità che si porta dietro Woodstock 99 è estremamente pesante. È la fine di un sogno, di un'utopia, di un'idea che la gente potesse autoregolarsi. Era stata questa l'edizione del 69. Uno straordinario esempio di come la gente, quando ha davvero a cuore la pace e l'ordine, non ha bisogno di alcun controllo dall'alto. Non c'erano sponsor, due terzi delle persone non avevano pagato. Chi era stata offerta della musica incredibile in un'area stupenda, avevano restituito. Avevano contribuito a ciò che stava avvenendo. E quando questo sentimento si era presentato nell'89, era stato volutamente, completamente ignorato. Nel 94 era chiaro a tutti che non ci fosse più nulla di tutto ciò, ma chi andò a quel festival sapeva che doveva provvedere a se stesso, che la sicurezza aveva lasciato fare. La via di mezzo, l'inizio del capitalismo selvaggio. Anche in quel caso non aveva funzionato niente, ma nessuno era partito con cattive intenzioni. E alla fine, quando la scelta era di protestare per il fango o trasformare il tutto in un enorme gioco, scegliere venne facile. Nel 99 non ci fu neanche questo. Neanche il fango per poter giocare, al suo posto solo del rovente asfalto. Nessuno poteva provvedere a se stesso, visto che non era stato fatto entrare nulla se non quantitativi di droga inimmaginabili. La cultura musicale esprimeva spesso e volentieri una mascolinità tossica e un atteggiamento sociale portato al divertirsi per il semplice gusto di farlo. Alcuni gruppi, come i Korn e i Rage, se ne resero conto, anche rapidamente. Altri, come i Limp Bizkit, dimostrarono di essere più parte del problema che della soluzione. La conclusione del festival fu semplicemente la logica conseguenza delle azioni compiute dall'organizzazione. Il Woodstock capitalista, sponsorizzato dalle multinazionali in diretta su TRL, con i bancomat e gli stand del merchandising, non era degno di esistere e bisognava fare in modo che non ce ne sarebbero stati altri. Yeah.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus Track.
Io ti amo e tu lo sai.
Sotto i raggi del sole.
Ma mi chiedo come fai.
Com'è bello sognare.
A restare dove stai.
Abbracciato con
per ore al sole senza alzarti mai.
Un lato comico anche in questa tragedia c'è. Lo si può trovare sempre, in ogni storia. Il palco per gli artisti emergenti era veramente di pessimo livello. Era solo pieno di raccomandati che avevano sostanzialmente pagato per essere lì. Certo, fra questi c'era il bassista degli Who, John, non si sa per quale ragione a esibirsi come solista, ma di base la qualità musicale era davvero, davvero pessima. Eppure, questi artisti suonarono davanti a una quantità di persone inimmaginabile. Il palco per gli artisti emergenti era sempre circondato da decine di migliaia di persone, tutto il santo giorno. Il perché? Era l'unica zona all'ombra della base.
Mia che giornata, io ti amo e tu lo sai.
Sotto i raggi del sole,
ma mi chiedo come fai.
Com'è bello sognare.
A restare dove stai.
Abbracciato con
per
te.
Ore al sole senza alzarti
sulle
mai.
Sulle labbra tue dolcissime.